llama Dennis.
Tanto male, oppure pensi che sia stata forse un po' banale e ti senti tanto insoddisfatto e non sopporti più tutto quel che hai fatto e allora senti che ho da dire proprio a te, i tuoi pesi, la tua angoscia, la tua solitudine, il ricordo dei tuoi sbagli ti fa tanto male. Non pensarci più, c'è chi può aggiustare, chi gli errori poi può perdonare. Dai, non pensarci su, il suo nome è Gesù. Mi sento confuso, un giorno l'ho detto, non so cosa fare, ma sento una voce e un brivido dentro, ho voglia di pace, quasi quasi mi arrendo, è un'esplosione d'amore, ti arriva dritta nel cuore, ti verrà voglia di piangere, ma sarà bello, vedrai, la vita sarà diversa, sicuro senti. Adesso smetti di star lì lontano, vieni con noi, teniamoci per mano. Ma che mi succede?
La vita nasce,
mi sento felice,
l'amore di Gesù.
Ho voglia di chiedergli ancora perdono, poi di correre l'incontro e gridargli ti
Buongiorno, fratelli dolci e preziosi, che il Signore vi benedica, vi abbraccia tutti. Benvenuti a Radio Blast. Buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuti anche a voi. Grazie per le benedizioni, per l'amore. Buongiorno, fratello Giuseppe.
Buongiorno.
Come stai?
Bene, grazie.
Questa settimana ci siamo sentiti più spesso con i fratelli ed è stato bello.
Beh, come... abbiamo trasmesso mercoledì, giovedì e venerdì.
E come ti senti più vicino a Gesù?
Vediamo la settimana prossima cosa riusciremo a fare, non garantiamo, perché Angela questa settimana ha usato il suo tempo di riposo per preparare queste cose.
Non è rimasto nessun tempo per niente.
E qui dobbiamo scegliere o Angela o trasmettere di più.
No, ma qualcosa trasmetteremo, ma non so se lo faremo tre volte durante la settimana, forse due.
Perché
proviamo.
C'è molto lavoro a aggiungere programmi.
Sì, sì, sì.
E allora, sì, siccome vogliamo bene ad Angela, vogliamo che sopravviva.
Grazie. Thank you, I love you too.
Quindi pregate per lei, pregate per noi. Vedremo settimana prossima quante se la Tex la riusciremo a fare. Almeno due, no?
Proviamo due volte.
Almeno due dovremmo riuscirci. E poi vediamo come Angela si sente.
Io mi sento bene, sono contenta, anche se dormo 5 ore, però va bene.
Sì, ma questo non è che può continuare troppo.
No, lo so. Però facciamo così, proviamo di fare mercoledì e giovedì, la settimana prossima.
Va bene.
Due volte. E va vedremo
bene.
Come sta.
E vedremo.
Sì, va bene.
E poi fra una settimana vi facciamo sapere. Che per noi, io ho sempre detto, sarebbe bello trasmettere tutte le sere. Però qui è più facile dirlo che farlo.
Ma sì, perché di solito nelle televisioni, radio, così, ci sono decine di persone che lavorano per fare programmi. Ma quando solo io e te è un po' difficile.
No, i fratelli qui tutti intorno aiutano, però alla fine qua è...
Ma abbiamo anche altri progetti, non solo la radio.
Sì.
Quindi è difficile che tutti fanno solo questo.
Sì, adesso viene Natale e bisogna fare la cosa speciale per Gesù.
Amen.
Allora Angelina, con cosa cominciamo oggi?
È una bella testimonianza da parte di un fratello che si chiama Arthur. E Arthur è un fratello ucraino che è andato in Brasile. E preghiamo per la sua testimonianza, che sia di ispirazione per molti di voi fratelli. Preghiamo per il programma di oggi, che sia Gesù a parlare e non noi. Preghiamo che possiamo essere pieni di Spirito Santo. Noi qui e voi, tutti pieni di Gesù.
Ci sono delle notizie che in Ucraina vanno in giro per le strade questi poliziotti borghesi con dei furgoncini senza targhe, senza identificazione. Penso a che maniera di fare. Prendono le persone, le buttano nel furgone e sfrecciano via e spariscono. E poi riappaiono e... al fronte, carne da cannone, e diciamo molto molto spesso i genitori ricevono solo la bara col cadavere, perché i caduti sono tantissimi. Zelensky non gliene frega niente, lui basta che Mein Kampf va avanti, cioè la dottrina di Hitler. Lui è un italeriano, lui è un neonazista, si chiamano nazionalisti. E grazie tanto. Anche Hitler si chiamava nazionalista, abbreviato nazista. E allora pregare per questi poveri ucraini che soffrono moltissimo.
Amen.
E adesso l'America, dicono notizie, sta spingendo l'Ucraina ad abbassare il limite di età per mandarli più giovani al fronte.
Oh.
Sai, conta sull'America, tu sai. Gli mandano dollari, cioè è carta straccia praticamente. Solo carte a inchiostro o numerini sul computer, e questi li usano per pagare le armi e si lamentano che non gliene danno neanche abbastanza. Cioè l'America è proprio una burattinaia malefica e l'Occidente è dietro, loro seguono l'odore dei dollari. Va bene, andiamo con la testimonianza di Arthur.
Ed ecco che così Arthur, ucraino, un paio di mesi fa ha guardato sulla cartina geografica il paese più lontano da Zelensky e ha trovato il Brasile. E si trova in Brasile, ha detto che di mattina lui evangelizza, poi di sera si mette a ascoltare i messaggi, prendere appunti, la parola, e vive in un camper ed è contento.
Gloria a Dio. Paragonato all'Ucraina e all'Europa è un paradiso.
Veramente.
L'Europa c'ha solo materialismo. Materialismo a debito, sono tutti indebitati. E poi cioè lo spirito dell'Europa adesso è germanizzato. Ormai la Germania, lo spirito della Germania è dappertutto. Dicono che la Germania va male finanziariamente, commercialmente, sì, ma la Germania ci vuole niente a riprendersi. La Germania era un deserto dopo la Seconda Guerra Mondiale. E sì, ha pagato debiti di qui, debiti di là ed è diventata la nazione più potente. Quindi non credete ai giornali che dicono adesso l'Italia è la nazione guida, dicono così i giornali. La nazione guida di cosa? È sempre lì lustrare le scarpe alla Germania, a Bruxelles e all'America, l'Italia. Va bene, quindi se lo dico io che sono italiano, io direi che è una buona opinione. Angelina, a te la parola.
Ascoltiamo la testimonianza di Arthur che si trova in Brasile.
Buongiorno fratelli e sorelle, volevo mandare un audio per ringraziarvi per la Chiesa, per questa radio meravigliosa. Grazie Gesù. per ognuno di voi che predica, per fratello Giuseppe che predica una verità meravigliosa, una verità di Gesù che ci ha lasciato sulla Bibbia. Grazie perché siete così aspiranti, siete così meravigliosi, ognuno di voi. Fratello Giuseppe, tu che conosci la Bibbia così, così bene, gloria a Dio, ti ha unto del suo Spirito Santo, della potenza. Grazie Padre, che noi oggi possiamo mangiare della parola che tu ci hai lasciato, che fratello Giuseppe ci predica. È bellissimo perché mi ha cambiato la mia vita. Io da quando ascolto questa radio così vera, così umile, così amorevole, e quando ti lasci andare, quando lasci tutto il tuo cuore a Gesù, e non puoi che non cambiare, non puoi che lasciare tutto di questo mondo. È bellissimo ascoltarvi, perché ognuno di voi cerca di dire la parola giusta della Bibbia, di darci l'amore. È bello, Angela che fa le domande sempre perché noi possiamo capire, anche se lei conosce le scritture, bellissimo. E ha un amore, ha una pace, è così dolce. Gloria a te Gesù, per Dora che predica sempre con amore, sempre con la pace, cerca sempre di darci una testimonianza vera, coraggiosa, bellissimo. I tuoi figli, fratello Giuseppe, che sono così amorevoli, sono così puri. Ecco, questo è un esempio per tutti noi. Anch'io sogno di avere una famiglia così, sogno di avere dei figli, spero che Gesù mi dia per addestrarli in questo modo, per dargli solo amore della Bibbia, solo amore di Gesù, perché è bellissimo sentire questi giovani così, wow, che sono solo con la parola di Dio e sono così dolci, sono così educati, bellissimo, bellissimo. Volevo lodare Dio per questo e volevo ringraziarvi a voi perché voi siete molto, molto umili e cercate sempre la parola di Dio. E questo è un qualcosa di bello che ci arriva a noi e ci cambiano le vite, perché comunque oggi predica, ognuno predica quello che vuole. E io sto imparando da voi a guardare solo la Bibbia e nient'altro che la Bibbia, quindi è bellissimo. Non puoi che cambiare la vita, non puoi che seguire Gesù quando vi ascoltano voi, e questo è molto molto bello, molto importante per tutti noi. E gloria a Dio, è una radio meravigliosa. Fratello Giuseppe, sei un angelo, sei un qualcosa di meraviglioso. Mi commuovo quando ti commuovi, piango quando piangi, e sì, ognuno di voi, insomma. Auguro a ogni fratello e sorella di aprire il cuore e di ricevere Gesù e di sentire il suo amore. Ah, bellissimo, grazie. Grazie a Gesù e grazie a voi, perché fate un lavoro bellissimo per tutti noi. Un forte abbraccio e un bacio a ognuno di voi. Che Dio vi benedica e Dio vi protegga. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Un forte abbraccio a te, Arthur. Anzi, ti diamo 8 abbracci forti, vero?
Sì.
Sei tu molto ispirante. Grazie per la tua testimonianza. E mentre ti ascoltavo, ero sicura che tu non parli di noi, ma della parola di Dio. È la parola di Dio che è così meravigliosa, così ispirante, così umile, così tutto. E noi siamo come te, come voi, siamo gente che ha da imparare tanto, ma tanto. Ogni giorno guardiamo nello specchio della Bibbia e troviamo lezioni da imparare per ognuno di noi qui. Ma Gesù è meraviglioso ed è Lui che trasforma le nostre vite. Grazie Arthur, sei ispirante. Dio ti benedica.
Ti benediciamo Gesù. Grazie. Che bel accento questi fratelli ucraini, eh?
Ma parla bene.
Ma parla meglio di me. Io ho un accento delle caverne. Io un accento non ne ho, perché forse di parlare sono più di 50 anni che parlo lingue non italiane. E allora l'accento, ciao ciao, però riescono ancora a capirmi un pochino, no?
Sì, specialmente i milanesi credo ti capiscono. Ho visto la settimana scorsa che in Italy the most followers we have...
La maggioranza dei nostri dei fratelli che ci seguono nel mondo...
Non Italy, in Italy.
Sì, ma anche nel mondo.
No. Only in Italy, it's in Milano.
Dice solo, non si può contraddire, Angela, ed è dice in Italia. Ma scusa, se in Italia o dire nel mondo? Perché l'Italia, l'Italia è la prima nel mondo. Ti pare che a New York ci sono più di
no,
Italia?
No, I guess not.
Comunque d'accordo, so che con te è inutile litigare. Allora,
in
dice,
Italia la zona che segue di più Radio Blast è la zona di Milano.
Di Milano.
Quindi loro capiscono il tuo linguaggio, suppongo.
Ma no, perché, ma tu stai cercando di dire che gli altri italiani non mi capiscono?
Non lo so, forse è per quello che non seguono.
No, seguono.
Sì,
seguono, che c'è che tutta la graduatoria di tutte le città.
Ma di meno, sì.
Sì.
In Milano sono
di più. Milano, apparentemente, i milanesotti sono lì, cosa sai?
Perché io pensavo che in Italia le pecorelle più dedicate sono al sud.
Ci sono tanti al sud, invece eppure, Milano numero uno.
Radio Blast è seguita da Milano, mm-hmm. molto.
E mm-hmm. Così è la cosa, eh. Com'è che dice sciogli lingua milanese? Vi ricordate che ve l'ho già detto? Ticket attacca ti tac, tacca mi tac, mi ti attacchi tacca ti, che ti attacca ti tac, attacca ti ti tu ti tac, che tu attacca ti tac, che tu attacca ti tac.
Good night, forget it.
Questo direttamente dai barbari della Germania quando arrivarono i bardi longhi. Sai chi sono i bardi longhi?
No.
I longobardi.
Grazie, chi sono quelli?
E sono i barbari che sono scesi dalla Germania, dalla Danimarca, paesini dove viene mia moglie. Ah, sì. E loro hanno portato il loro accento e così. I longobardi sono stati lì da sempre in Lombardia, qua si chiama Lombardia, Longobardi. E allora adesso quella si chiama Milano. Bene, gloria a Dio. Senti, io volevo dire ad Arthur che... quello che interessa a noi non di essere la grande radio, la radio che ci interessa, la radio, cioè è il messaggio di Gesù che noi ci interessa. Cioè noi non vogliamo rappresentare una radio che facciamo pubblicità, dentifrici, scarpe di lusso, borsette, no, grazie a Dio, fratelli che ci sostengono con le decine, Dio benedica, non abbiamo bisogno di fare pubblicità. No, non vogliamo farle, sai che se trovate pubblicità nei video non è nostra, capito? I furboni se la mettono dentro, noi non ne mettiamo. Anzi, mettono pubblicità, ma l'incasso va a loro, a noi disturbo. Quindi a noi ci interessa non tanto di essere una radio, ma di essere un messaggio. Il messaggio cioè per questo tempo dalla fine. Non l'unico, ci sono altri che messaggiano anche meglio di me, ma noi vogliamo essere un messaggio, perché la nostra autorità è solo nella parola. Va bene, la parola, fratelli, ricordatevi di questo. Cioè, no, i cristiani, la nostra chiesa, tutte le chiese, certo anche la nostra chiesa, deve essere un bulldozer che va in giro per il mondo. Avete visto un bulldozer che... Un bulldozer è come un carro armato, praticamente, il bulldozer. E davanti cosa c'ha il bulldozer? Chi lo sa? That's the scoop. Davanti c'ha la pala, questo pallone enorme, no? Bene, quello nel nostro caso cos'è? La parola.
Sì.
Quindi noi andiamo, predichiamo, andiamo in tutto il mondo, adesso qui stiamo andando in tutto il mondo attraverso internet finché riusciamo. E davanti a noi c'è la parola. E la parola è la pala del bulldozer che spiana tutto. Va bene? Quindi quello che di buono c'è in noi, quello è solo la parola. Tutta la gloria alla parola. E fin quando continueremo noi e altri a dare la gloria alla parola, e allora Dio ci benedirà,
Amen.
E allora porteremo frutti,
Amen.
E allora vinceremo,
Amen.
E chi vince io darò di entrare nel mio paradiso, dice in Apocalisse
Amen.
2, alla chiesa di Efeso.
Grazie, Signore.
A chi vince io darò il mio paradiso, dice. Efeso cos'è? Apocalisse 2, verso l'inizio. Va bene, fratelli.
Sì, grazie.
E allora, mentre ascoltavo Arthur, ho visto questo bulldozer. È la parola, fratelli. E chiunque di voi vuole essere potente come bulldozer contro il diavolo, lasciate andare la parola, seguite la parola, andate nella... La parola chi è? La parola, c'è la parola sulla carta della Bibbia, c'è la parola nella carne di Gesù, è venuto, e la parola è nello spirito di Gesù che c'è, è onnipresente, che è nel nostro cuore. Quindi attenzione alla parola, non è solo scritta nella Bibbia, è anche la parola è anche nel nostro cuore. E se saremo fedeli a impararla, a memorizzarla, a ripassarla, a predicarla, a viverla, meditarla, amarla, e allora diventeremo potenti tanto quanto nella misura che amiamo, onoriamo, osserviamo, viviamo la parola. Attenzione alla parola.
Amen.
Gesù non è un quadretto religioso con quattro candele. Va bene, quindi in mano alla Madonna e il ciucciotto in bocca. Quello non è Gesù. Gesù è la parola. Ci siamo?
Grazie, Signore.
Oh,
sì.
È Lui che vince i diavoli, che libera i posseduti, che guarisce gli ammalati, che imprigiona i demoni. Angela,
grazie,
a te la parola.
Signore. Grazie, Gesù. Allora, andiamo alle notizie e alle domande dai fratelli anche.
Allora, attacca la musica.
Inizio con un messaggio arrivato da parte di Matteo, basato su una notizia dai giornali. Leggo per esempio...
È un'informazione che mandano.
Un'informazione, sì. Leggo questo giornale Pagamenti Digitali, che dice pagamenti elettronici in tilt il 28 e 29 novembre. Cosa è successo? E Matteo dice, buongiorno fratello Giuseppe, oggi... Cioè è stato ieri che ha scritto, 29 novembre, c'è stato un blackout dei bancomat e servizi di pagamenti digitali. Secondo me non causali, forse già si stanno organizzando per il marchio della bestia, quindi ci diranno che queste tecnologie di pagamento sono obsolete. Quindi cambiano il metodo di comprare e vendere e ci proporranno forse una tessera digitale da mettere sulla mano destra, come dicono le profezie in Apocalisse di Giovanni. Grazie, che Dio ci benedica. Cosa pensi, fratello Giuseppe?
E penso che ha ragione. Tutto guida in quella direzione lì.
Ma pensi che questi blackout che succedono a volte, qua e là vengono questi blackout, sono causali, cioè sono problemi tecnici o sono provocati a proposito?
Ma possono essere casuali, possono essere premeditati. E poi quando hanno inventato le bombe atomiche, in continuazione dovevano sperimentarle.
Ah, sì, sì, sì.
E chissà cosa questi qui tramano nelle loro cantine, dove sono lì con le candele accese intorno al teschio, queste sette, queste logge. Non lo sappiamo cosa sta combinando, però noi siamo pronti a tutto. Quindi noi ci aspettiamo il peggio. Qualunque cosa succede, noi siamo pronti. Sarà sempre meglio di quello che ci aspettiamo. Quindi aspettarsi il peggio e pregare per il meglio, pregare per la protezione e essere pronti a tutto. Il soldato prega, se crede, prega e spera che tutto vada bene, però lui è pronto, c'ha l'elmetto, c'ha l'allarma, c'ha la divisa mimetica e è preparato il soldato. Quindi noi dobbiamo essere così, dobbiamo essere una chiesa di soldati, non di addormentati.
E quindi pensi, come dice Matteo, pensi che verrà il tempo quando ci diranno ma queste tecnologie di pagamento digitali non sono più efficienti, ecco qui un marchio, mettetelo sulla mano?
Ah, troveranno mille scuse. Cioè non abbiamo date precise quando avverrà, ma credo che tutto comincerà proprio con un crollo finanziario e credo che comincerà nella prostituta America e il suo sistema bancario, campato per aria, cioè campato sui debiti, e la cosa può venire domani. I falsi profeti dicono può venire il rapimento domani, no, queste qui sono bugie, il sistema finanziario può venire domani, e immediatamente seguito dall'ascesa dell'anticristo che arriverà come il grande salvatore del mondo, come è arrivato Hitler a salvare la Germania, Mussolini ha salvato l'Italia, Lenin ha salvato la Russia, e poi abbiamo visto come è finito. L'anticristo farà esattamente lo stesso che Apocalisse 13 dice, la bestia, cioè l'anticristo, dice, la prima scrittura dice, sorge dal mare. Il mare, Apocalisse 17:15, vuol dire sono popoli, popolazioni e lingue. Quindi l'anticristo viene dai popoli, va bene, verrà democraticamente all'inizio e poi si salve chi può. Dimmi, Angela.
Ma hai detto che prima ci sarà un crollo finanziario e solo dopo verrà il marchio. Per i fratelli che non conoscono le profezie, dove è scritto questo nella Bibbia?
È Daniele 11:20 e 21. Al 20 c'è il crollo finanziario, è scritto in parabola, attenzione, che chi non deve capire non capirà. Il 21 è l'ascesa dell'anticristo, verrà nel nome della pace, verrà a sistemare tutto e porterà l'inferno, d'accordo? Quindi la scrittura è Daniele 11:20-21. Non confondetevi che Daniele 11 è tutto scritto in parabola, cioè prima del verso 21, quando sorge l'anticristo che è chiamato il re del nord, prima del verso 21 ci sono altri re del nord, ma non è lui. È lì che si confondono, no? Quelli, tanti, certi insegnano le profezie, ma questo non lo capiscono. Ci sono diversi re del nord lì. Però dopo dice che muore, non c'è più, e sorge un altro re del nord. L'anticristo comincia dal verso 21 fino al 45, Daniele 11. Insomma, io credo che l'anticristo abbia bisogno del crollo finanziario mondiale per portare il mondo nel caos. Il sistema finanziario l'ha creato il diavolo, ma adesso il diavolo lo distrugge, come distruggerà appunto l'emblema di questo, che è la Babilonia, la prostituta di Apocalisse 17. E allora cosa farà? Il diavolo provocherà il caos totale, cioè tu non puoi raccogliere i soldi, non puoi comprare cibo, cosa fai? Allora ci saranno ondate di crimini, non potrai uscire di casa ma perché ti uccidono, per il tuo portafoglio, per toglierti l'anello dal dito, rubarti la macchina. Voi vi ricordate che queste cose sono avvenute durante la recente malattia mondiale, perché cioè, l'anticristo ha bisogno di imporre leggi marziali, no? Obbligare il mondo a sottomettersi alle sue nuove regole. Ci saranno nuove regole. In Daniele capitolo 7 dice che lui cambierà le leggi. Infatti sta cambiando la legge della biologia. Adesso gli uomini si mettono su un po' di rossetto e vanno a gareggiare con le donne. Capito?
Oh, my goodness.
Si buttano un po' di ciprio sulla zucca, magari si tagliano qualcosa se vogliono, e vanno e dice: sono una donna. E se tu non ci credi, perché sei un mostro, sei un fobico. E questo è il mondo che il diavolo sta preparando. Sta cambiando le leggi e le regole. Insomma, durante l'emergenza creata artificialmente dalla malattia mondiale, non posso dilungarmi, abbiamo visto come gli anticristi al potere nel mondo avevano sufficiente potere da semplicemente comandare quello che volevano, e tutti i burattini posizionati nei posti di comando, tutti sì signore, a baciare i piedi a quelli che comandavano. Quelli che veramente comandano sono nel buio, non li conosce nessuno, non vengono eletti, non vengono dimessi, basta che hanno un mucchio di soldi, comandano loro. Infatti, ho visto sulla notizia che, chi era questo qua? Mark Zuckerberg, il padrone di Facebook Meta, è andato a incontrare Trump a Mar del Lago e hanno fatto pranzo insieme. Cioè questo perché lui è il padrone della Facebook, lui può andare a parlare con Trump. E cioè perché lui deve andare a parlare con Trump perché lui è il padrone della Facebook, questo multimiliardario. E perché, scusa, il rappresentante dei pensionati, perché non può andare a parlare con Trump? I rappresentanti dei lavoratori, perché non possono andare? No, ci va uno che possiede miliardi a non finire. E questa è democrazia, secondo te? Cosa vuoi che parlino? Io ti faccio sto favore e tu mi fai quel favore. Quindi ci scambiamo i favori e continuiamo a comandare noi. Solo io lo so cosa hanno parlato. Insomma, vi ricordate che durante la malattia dal 20 al 22 c'è stato, no? E questa malattia, cioè lì quelli che comandavano dicevano a te, a me, a tutti cosa fare. E noi non l'abbiamo fatto. Noi siamo andati a fare vacanze in campagna e siamo ancora qua. Va bene, noi siamo stati bene qui. Noi abbiamo l'orto qui, cresciamo di tutto, zucchine, verdure, salate, qui ringraziamo Gesù noi. Cioè, possiamo fare a meno andare nei negozi, quindi organizzatevi fratelli, sono anni che ve lo dico. Insomma, in questa emergenza della malattia, vi ricordate? Cioè comandavano tutti fino al punto di imporre a chi li ascoltava, imporre a tutti di farli firmare contro se stessi, di persino prendersi la responsabilità di ogni cosa fino alla propria morte. Qualcosa andava male, quella siringata, morivi, colpa tua, hai firmato. Ci sono delle persone che io non firmo. Allora scrivo che lei non vuole la siringata. No, io la voglio, gli dicevano. Io la voglio la siringata, però lei mi dà una carta che dice che voi siete responsabili. Dice, questo non possiamo fare. Sapevano i furbastri che era pericolosissimo, no? E loro non firmavano. Perché non firmi, scusa, se è così buono come dite? E allora questa, alla fine, non hanno scritto che non la voleva. Hanno trovato un'altra cosa, perché se no le ha detto, io vi denuncio se voi mettete che io non la voglio. Dovete mettere che sì, la voglio, ma voi dovete darmi una garanzia. È anche logico. E allora questo è quello che è successo. E tutto il mondo però non è che la gente ha avuto questa saggezza. Un mondo senza Cristo che saggezza c'ha? Zero. Insomma, la siringata forzata è stato il banco di prova che più di tutto ha avuto successo nel mondo per sperimentare il controllo delle masse. Masse trattate come mandri da marchiare, siringare, marchiare. E comunque si dice, guardando un po' in giro per il mondo, dicono che ne stanno preparando delle altre, cioè vogliono ancora, virgolette, aiutare il mondo. Va bene? E quelli che producono le siringate imbarcano una fiumana di miliardi, non sanno più dove metterle. Cioè il trucco non è solo spingere la siringata, certo anche quello è obbligato in un senso che se non la ricevi ti licenziano, però non è neanche quello il trucco, ma il trucco sta che nel creare un'emergenza, una malattia, una scusa, che la siringata è necessaria per il bene comune. Quindi arrivano le autorità senza Cristo e dicono per il bene comune, mica vuoi, bisogna fermarla sta cosa. Insomma, la zizzania si sta elevando e sta elevando i suoi inganni infernali a livello di intelligenza artificiale demoniaca. Adesso usano la tecnologia per spargere i piani del diavolo. Appunto la siringata era uno di questi. Però il traguardo della siringata qual era? Non è che vogliono solo bucare tutti e mettere un po' di immondizia dentro, nei corpi delle persone. Anche, che più loro fanno depopolazione, più sono contenti. Ma il traguardo è più in alto di quello, peggio di quello. E credo che tutti i fratelli che hanno fatto il corso biblico lo conoscono. Apocalisse 13, andiamo a Apocalisse 13, leggiamolo, va? Sì. Apocalisse 13 al 18. E gli fu concesso di far uccidere tutti?
Di far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia, Inoltre, obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio. Apocalisse 13, da 15 a 18.
Allora, lo scopo della siringata non era solo di depopolare, anche, secondariamente anche quello, ma primariamente di addestrare, addestrare gli animaletti del circo, questo, il circo sarebbe il mondo, mm-hmm. addestrare le masse a ricevere una siringata, che poi ci sarà dentro un microchip, per esempio. Ci sarà quello che ci sarà, secondo me, una specie di microchip, vedremo. Comunque stanno addestrando il mondo, che quando i capi del mondo schioccano le dita, tutti a siringarsi. Quindi, hanno provato, ha funzionato.
Un esperimento di successo.
Ecco. Qui nel terzo mondo, dove io sono qua, le cose vanno molto più a rilento. E anche con le autorità si può ragionare. Qui le autorità ragionano qui.
Sì.
Una volta che hai imparato la lingua della loro mentalità qui, della loro cultura, qui localmente, la cosa è molto diversa dall'Europa che è germanizzata. Come tutti i fratelli che sono venuti hanno scoperto che qui la gente e gli esseri umani sono molto più umani e meno germanizzati. Meno schematizzati, meno robotizzati, va bene? Che qui ancora è normale essere un cristiano, è normale essere credente, è normale ringraziare Gesù. Cioè qui la gente ancora sono ancora molto più esseri umani che non America o Europa, cioè Occidente.
C'è questo nostro amico contadino che durante le restrizioni, che non si poteva uscire di casa, lui è andato con l'auto nella foresta per raccogliere la legna. E quando tornava lo hanno fermato e gli hanno chiesto, hai il permesso di uscire di casa? Lui ha detto, ma che permesso? Io non so cosa fare, di come si tratta, come si ottiene. Sono andato per prendere la legna. E le autorità lo hanno lasciato andare a casa tranquillo. Hanno capito che ma è un contadino con intenzioni pulite. Quindi non è successo niente.
Gloria a Dio. È così. Qui la gente sono ancora umani. Di più, dice. Sono umani anche in Europa, ma molto di meno però.
Sì, amen. Amen, amen.
Cioè, l'Occidente sta lì con una... sta segando il ramo dove sono seduti. Stolti. Non vedete che cascarete giù. Sta distruggendo il mondo... la terra dove camminano, invece di andare per il mondo a dare da mangiare a chi muore di fame, e che ce ne sono circa 1 miliardo sotto il livello di povertà, no, vanno a costruire bombe atomiche. Ma non ne avete abbastanza da far saltare il pianeta svariate volte? No, devono fare delle altre per mostrare alla Russia, all'America, alla Cina, chi ti pare, che loro, guarda quante atomiche hanno, come sono in gamba. È per questo che il Signore ha creato l'inferno, il lago di fuoco. C'è gente che capisce solo quello, cominciando col diavolo. Oh, Signore, preghiamo?
Sì.
Preghiamo nel nome di Gesù. Signore, prego per uno spirito di discernimento. Signore, prego che le pecorelle possano capire, Signore, cos'è che il nemico sta facendo in questi tempi. Prego, Signore, che possiamo ricevere una spinta per prepararci a quello che viene, perché le cose peggioreranno. Gloria a Dio. Angelina, c'ho qualche scrittura sulla preparazione?
Sì.
Sono scritture sulla preparazione, fratelli. Luca 21:36.
Vegliate dunque, pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Luca 21, verso 36.
Diteglielo ai falsi profeti della grazia, supergrazia, ultragrazia, grazia ultravioletti, diteglielo, che anche loro devono pregare per poter scampare alle cose che vengono. Non scamperanno per la supergrazia, ma solo per chi prega, perché solo chi prega si prepara, Dio può parlargli e dirgli di prepararsi, perché viene la tribolazione. Dove saranno questi falsi profeti del diavolo a dire che c'è la supergrazia? Dove saranno? mi aspetto molti di loro avranno ricevuto il marchio della bestia. E lo vedrete, lo vedrete. Andiamo a Matteo 24. Sempre sulla preparazione, fratelli. Enfatizzo la preparazione. 44.
Perciò anche voi siate pronti.
Preparatevi.
Perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Matteo 24, 44.
Per chi verrà quando non pensano? Quelli che sono ingannati dalle false dottrine. Esploderà la tribolazione. Dice, op! È così che opera il diavolo. E Dio lo permette. Gesù ha detto, vengo come un ladro. Non ha detto, vengo con la super grazia. No, no, viene come un ladro. Siate pronti. Ma le chiese non sono pronte. Sono lì a cantare la domenica mattina come degli usignoli in gabbia. Hai visto le gabbie con gli usignoli che cantano? Il diavolo li ha messi in queste gabbie chiamate chiese tradizionali e cantano. Oh, beh, bellissimi canti, meravigliosi. Li canto anch'io. Romani 13. Dobbiamo prepararci. Verso 11.
E questo dobbiamo fare consci del momento cruciale. È ora ormai che vi svegliate dal sonno, perché adesso la salvezza ci è più vicina di quando credemmo. Romani 13, verso 11.
Gloria a Dio.
Amen.
Cerchiamo di essere consci, perché il momento è cruciale. Ed è ora che vi svegliate dal sonno. Chi sta parlando? Paolo. Sta parlando a quelli che suppostamente sono sotto la supergrazia. E dov'è? Altro che supergrazia. Svegliatevi dal sonno, credenti di Roma e credenti del tempo della fine. Angela, a te, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Andiamo in Svizzera. Un'altra notizia riguardo alle chiese che hanno creato un'intelligenza artificiale per parlare con Gesù. Ma è possibile? Corriere, una chiesa svizzera ha creato un'intelligenza artificiale per poter parlare con Gesù. È una esperienza spirituale.
Il mattino di Napoli, il Gesù virtuale, cosa dice?
Il Gesù virtuale che fa le confessioni divide i fedeli. Dovremmo stare attenti quando si parla di fede.
Questo pacciamama della nonna sta dividendo la chiesa, e non dice niente il pacciamamo, il pacciamamone. Guarda che roba. Vanity Fair, un altro giornale.
Intelligenza artificiale è arrivata quella che in chiesa confessa i fedeli.
Addirittura ti confessa.
Ai. Cioè parlare con un robot, con un computer, e svuotare il mio cuore davanti a un computer, dirgli tutto quello che mi...
Ma il computer, l'intelligenza artificiale non potrà altro che fare che ripetere le cretinate che il programmatore ha messo dentro, no?
Incredibile.
Li fa apparire come se fossero vere. Guarda, leggi un altro giornale, Red Hot Cyber.
L'intelligenza artificiale Gesù digitale risponde ai fedeli in 100 lingue. L'esperimento in Svizzera che fa discutere.
Beh, questo è meglio di Gesù, eh? Gesù non si è presentato in 100 lingue.
Quindi questo
addirittura supera. Andiamo al Messaggero.
L'avatar di Cristo in un confessionale in Svizzera. L'intelligenza artificiale entra in chiesa.
Ecco.
Incredibile, insomma, hanno ridotto Gesù a un computer.
Hanno computerizzato Gesù. Guarda, io mi chiedo se il marchio della bestia avrà anche un'opzione per offrire il Gesù dell'Anticristo.
Cosa è il Gesù dell'Anticristo?
È che l'Anticristo offre un Gesù. Infatti il Pacciamama, questo Papa qua, cioè se quando lui potrebbe tranquillamente essere vivo quando arriva l'anticristo, o magari lui ne nomina uno, perché tanto il Vaticano è diventato il suo yo-yo, è diventato il suo giocattolo, ha blindato la Chiesa cattolica perché ha nominato 150 cardinali, 140 l'ha nominato, cioè ha nominato più cardinali lui di tutti i cardinali messi insieme che c'erano quando lui è arrivato. Cioè praticamente questo qui si è stabilito dittatore. Lui decide quello che vuole e il concilio cardinalizio, tradizionalistico, cimiterizio, dicono sempre di sì. Yes, man. Cioè sono grati che lui... E lui chi ha scelto? Ah, chi ha scelto i pedofili, tutti quelli lì. Devo stare attento qua come, perché c'è... Qui io sono sotto controllo. Infatti internet adesso è difficile trovarci. Infatti voi cercate in internet. Non è come una volta che ogni nostro video ce n'erano una fila sotto. Questo avviene ancora alle religioni tradizionali, ma noi siamo spariti. Perché, niente, il Signore ha messo un limite al diavolo che non ci possono togliere completamente, ma il diavolo ci sta combattendo moltissimo. E allora, cioè, Angela ha investigato e lei ha scoperto, cosa ha scoperto Angela? Che se mettono il like aumentiamo di...
Sì, che quelli video che ricevono molti like sono più promossi dall'algoritmo. Quindi fa una differenza anche quello. Mentre a noi non ci interessa mai questi like, questi...
Voi mi seguite da 10 anni, no. Sapete che non vi ho mai detto dovete mettere like,
no.
Non ci interessa niente. Però l'internet funziona con quel metro di misura,
sì.
Per cui mettete un sacco di like e Dio vi benedica.
È così.
Perché mi dispiace chiedervi questo. Però una cosa importante che voglio chiedervi, fratelli, E visto che ci hanno scomunicati da internet quasi dappertutto, e allora quello che possiamo fare però è che qui entrate in ballo voi. Cioè se voi, chiediamo a tutti voi che ci amate e che credete che questo messaggio è di Gesù, vi chiediamo per favore di inviarli, inoltrarli, mandarli a tutti gli indirizzi che avete, specialmente certi video appropriati per una persona, eccetera. Per favore alzatevi le maniche e siate missionari del messaggio. Se credete che questo messaggio è del Signore, mandatelo ai vostri amici. Se non ci credete, mandatelo ai nemici. Va bene, comunque mandatelo. Va bene, aiutateci a spargere, aiutateci a... senza paura, fratelli, va bene? Voi potete predicare più di me se propagate. Allora, Dio vi benedica. Da parte nostra vi ricambiamo con una benedizione. Il Signore, come dice Marco 16:15, predicate il Vangelo ad ogni creatura.
Amen.
Sai cosa vuol dire il termine anticristo, Angela?
Anticristo?
Uno
sì. Che è anticristo, è contro Cristo?
No.
No?
No, sembra che, cercate un pochino, sembra che il termine di anticristo, appunto dicevo che un'opzione del marchio della bestia, l'immagine della bestia, sarà di offrire un Cristo,
uh-huh.
Capito?
Un Cristo che non è quello vero.
Che non è quello vero, è come questo Papa,
okay.
Che lui è lui è il Cristo in terra,
uh-huh.
Capito? Si salve chi può, no? E allora il termine anticristo, invece di significare contro Cristo, significa, sembra che significa al posto di Cristo.
Al posto.
Il che va con le scritture, perché in Seconda Tessalonicesi c'è Dora che dice sì, è giusto Dora? Dora è messa lì di Dio la benedica e sta traducendo in romeno Dio la benedica perché i fratelli romeni ci hanno chiesto. Ok, speriamo che anche il nuovo candidato presidente segua ogni tanto, se vuole, sarebbe bello. Allora, senti. Quindi il diavolo vuole eliminare Dio, sì, però non lo elimina apertamente, lo elimina prendendone il posto. Cioè, infatti vediamo, secondo Tessalonicesi 2:4 cosa dice? Che si siede nel Tempio di Dio dicendo che lui è Dio, quindi al posto di... Cioè lui non è che dice, il diavolo non dice non c'è Dio, perché lui vuole essere.
Mm-hmm.
L'anticristo non credo che dirà non c'è Cristo, ma dirà Cristo è questo. Io credo che il Vangelo dell'Anticristo sarà più o meno come quello dell'onorevole Bergoglio. Se tu ascolti Bergoglio, quello è il Vangelo dell'Anticristo. Cioè una spolverata di Vangelo sopra, quello che lui dice, ma dentro la politica è massone, è anticristo, è solo politica. Cioè una cosa buffa, se ascoltate questo falso papa, cioè dovete stare attenti quando parla a ruota libera, quando viaggia sull'aereo, cioè che i suoi, cioè che non riescono a controllarlo, no? Sai come Biden era controllato dai speechwriters, dai suoi, gli preparavano i discorsi. E quando non leggevo i bigliettini era sempre nei guai. Kamala Harris, si salvi chi può. E una cosa buffa è questo papa, questo falso papa, quando parla a ruota libera di quello che lui ha nel cuore. State attenti quando lui parla a ruota libera. Cioè della sua politica massone che viene fuori in continuazione. Ma poi lui si presenta alle riunioni solenni al Finestrino, lì a Roma, eccetera, e predica qualche frase di assolutamente eccellente Vangelo, meglio non si può. Magari letto su un bigliettino, più o meno nascostamente. Però ovviamente preparata da qualche segretario che il Vangelo lo conosce un pochino. E vedete la differenza quando lui parla alle riunioni solenne, dalle cose che gli ha memorizzato, che gli hanno detto, e quando parla a ruota libera è un po' il contrario. A ruota libera è un politico, un politico che potrebbe essere, capito, un qualsiasi politico comunista, lui di sinistra. E questo papa è il Vangelo della liberazione. Cioè, cos'è il Vangelo della liberazione che è sorto in Sud America un po' di anni fa? È un Vangelo comunista, è uguaglianza, questo è il Vangelo della liberazione. Cioè a favore dei poveri, e Gesù è a favore dei poveri. Sì, ma questi sono solo i poveri, Gesù è venuto per salvare tutti, poveri non poveri. Se analizzi bene quello che lui dice, subito vedi che è il contrario del Vangelo. Va bene, quando parla, diciamo, a ruota libera. Però quando invece parla nelle riunioni solenne, vedi che esce liberamente dalla sua mente carnale, messaggi massonici. Secondo Timoteo, Angelina, andiamo lì, al capitolo 3, leggeremo dal 13 al 17, attenzione.
Ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati.
Tu invece
persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza.
Sapendo
da chi le hai imparate.
Perché già da bambino?
E che fin da bambino hai avuto conoscenza delle sacre scritture, le quali possono darti la sapienza che conduce alla salvezza mediante la fede in Cristo Gesù.
Amen.
Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Secondo Timoteo 3, da 13 a 17.
Alleluia, alleluia. Mi fermo qui, gloria a Dio. Prego, Signore, molti sono i falsi cristi dei quali, contro i quali tu ci hai avvertiti, Matteo 24, 24. Preghiamo, Signore, che tu aiuti. Aiuta, Signore, le care pecorelle a riconoscere questi lupi travestiti da papi, da preti, da pastori. Aiutali, Signore, aiutaci tutti. Signore, aiuta le pecorelle a pregare per il tuo dono di discernimento, senza il quale saremo ingannati, come è scritto. Matteo 13, 14 e 16.
E si adempia in loro la profezia di Isaia che dice: udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete.
16. Ma beati gli occhi vostri perché vedono, i vostri orecchi perché odono.
Matteo 13, versi 14 e 16.
Ringraziamo il Signore, fratelli, che noi vediamo, che ascoltiamo, che discerniamo. Signore, aiutaci a essere con i beati che ti aprono il cuore.
Amen.
Ma beati i vostri occhi perché vedono. Beati i vostri orecchi perché odono. Gloria, gloria, gloria.
Grazie,
Signore. Tu ci hai benedetto. Signore, tu ci hai prescelti. Tu ci hai predestinati, Signore. Se siamo qui oggi ad amarti, Signore, perché siamo stati predestinati a questo, Signore. Amen. Perché tu sapevi che avremmo scelto te. E questa è la predestinazione, che tu sapevi anzitempo le scelte che avremmo fatto. Ti benedico e ti benedico e ti amo, Signore. Ti lodo, Signore. Grazie, grazie, grazie.
Amen.
Alleluia, grazie, gloria a Dio.
Gloria
Amen.
A te, Gesù, ti Angela. Amo, Gesù. Amen. Andiamo in Australia, che sta vietando i social ai giovani sotto 16 anni. TGCOM. L'Australia, social media. L'Australia li vieta agli under 16.
Ecco, vedo.
Cioè a quelli sotto meno di 16 anni.
Sotto i 16 anni i social, cioè telefonini, internet, sono proibiti. Sono anni che il Signore ci ha mostrato, a noi e tanti altri cristiani, che i social sono orribili, sono malefici, rovinano. In tante scuole, non so che succede in Italia ultimamente, insegnanti danno i social ai bambini, ai ragazzi. Sì. Siccome le zucche sono vuote, non c'hanno niente da insegnare, tranne archeologia, archeologica, sarcofagi da museo. E allora gli danno, toh, qui c'è il telefonino! Guarda, forse c'è qualche striptease, forse c'è un po' di pornografia, guarda, tranquilli, le scuole non valgono quasi niente e loro devono ricorrere ai social che praticamente il 99% sono porcografie.
Mi ricordo anni fa quando lo dicevi, non dare telefonini ai bambini, non date l'internet ai bambini. Eri tu il cattivo. Come? Non dai libertà ai figli? Ma come ti permetti? E adesso nei giornali dicono loro stessi, meno di 16 anni niente social, perché dopo che hanno rovinato tanti bambini si sono svegliati.
Rovinati, si sono suicidati, sono caduti in depressione, non riescono a dormire la notte. Sì. Ma li vedi in giro, sembrano zombie. E poi i programmi TV che si guarda la sera sono così cretini che sono fatti apposta per abbassare il quoziente mentale dei telespettatori. Sono programmi televisivi così bassi, così sporchi, pieni di parolacce. Un programma vuoto, pieno di zucche vuote. I pochi simpatici, intelligenti non li fanno venire perché non è politicamente corretto. Ha letto tutti gli articoli?
No. Agenzia ANSA, l'Australia vieta i social media agli under 16.
La Repubblica?
La Repubblica, Australia, ha approvato il divieto di social per i ragazzi con meno di 16 anni.
Sole 24 ore.
L'Australia vieta i social media agli under 16. Multe fino a 32 milioni di dollari per piattaforme che lo permettono.
32 milioni di dollari di multa. Praticamente questi qui sono dei diavoli travestiti da social. La scrittura è questa, Filippesi 4:8.
Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode,
siano oggetto dei vostri pensieri.
Filippesi 4, verso 8.
Guarda, persino il mondo che non conosce, non ha idea cosa sia la moralità, si è accorto della pericolosità dei social via internet. Un giovane che non ha gli anticorpi dello spirito, che non ha ancora imparato come difendersi, è come se attraversasse una giungla. Prima o poi incontrerà un animale mortale. fanno appuntamenti via Facebook, appuntamenti, qua e là, la ragazzina ci va, la uccidono. Non si parla di quante sono stuprate che stanno zitte, perché si vergognano. Il messaggio per noi qual è? Figlioli che mi ascoltate, giovani che mi ascoltate, vi voglio bene, non vi sto cercando di togliere, non sto cercando di togliervi qualcosa di buono, ma qualcosa che non è buono, cercando di togliervi l'albero della conoscenza, del bene e del male. Il messaggio è di stare lontani dai social, ci sono troppi suicidi, violenza morale, inganni, bugie di ogni tipo, maialate sessuali, tutti presentati in un modo bellissimo, invitante e troppo spesso irresistibile. Fratelli amati, proteggiamo i nostri figli e famiglie, impuntate il piede e dire no, fermeremo i telefonini in questa casa, ma niente, persino nel mondo lo proibiscono. Mondo cieco, ma se i social fanno male fino a 16 anni, cosa fa loro credere che alle altre età va bene? Guardiamoci intorno, vediamo cosa i social senza Dio producono. Intere famiglie sono state rovinate a causa dei social, via internet. Socializzare sì, ma non se Cristo e la sua verità sono assenti. Io sono cristiano e non frequento le maialate. Sono lì che io lavoro col computer e arrivano queste ogni tanto. Abbiamo la protezione contro la pornografia e funziona abbastanza bene, gloria a Dio. Però ogni tanto vedi, qui ci sono le donne c'è il nome del paesino, della città qui vicina, che ti stanno aspettando, aspettano solo te.
Sì, ah sì.
Ma me o i miei soldi? Va di retro, ci prendono foto delle più belle donne di Hollywood. C'ho foto che non le vedi mai, queste facce,
sì,
non le vedi mai negli angoli del prostituto. Giovani, giovanissime donne, dice, siamo in attesa.
Ma quelle non sanno neanche che esisti.
Streghe e stregoni che ci lavorano. Fratelli, siamo lontani dal male. Parla ai giovani,
amen,
giovani che mi ascoltate, lontani dal mondo e poniamo gli occhi su Gesù, sulla sua verità. Ebrei 12, Angelina,
sì.
Mettere gli occhi su Gesù, verso 2.
Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che gli era posta dinanzi,
sopportò la croce.
Egli sopportò la croce disprezzando l'infamia.
E si è seduto?
E si è seduto alla destra del trono di Dio. Ebrei 12, 2.
Alleluia.
Amen.
Apocalisse 3, 20, 21 dice che il Signore vuole metterci a sedersi sul suo trono con Lui. Ma ragazzi, questo ha un prezzo, c'è un prezzo da pagare, il prezzo è una croce da portare. Non vogliamo pagare quel prezzo? Dimentichiamoci di stare vicino a Gesù in cielo. Il tempo viene, dice il Signore, in cui tutta la terra volgerà gli occhi su di me, dice il Signore. E come guardarono il serpente, dice il Signore, nel deserto, furono guariti. Così guarderanno a me, alla mia parola, e cesseranno di odiare il proprio prossimo. Ma guarderanno a me, colui che hanno trafitto. Ed avverrà che chiunque mi guarderà col cuore sarà guarito dai suoi mali. Messo grazie Gesù per il messaggio.
Amen.
Hai messo questa foto sulla radio?
Sì.
Mosè col serpente?
Sì.
E Gesù?
Sì.
Cioè, mentre lavoravo queste foto qua, ho sentito, perché io ho sempre chiesto, ma perché il Signore mette una cosa così orribile? Vengono guariti guardando una cosa orribile, un serpente.
Mm-hmm.
Scusa, attacca un cuoricino,
sì.
Una nuvoletta, no,
sì,
un serpente.
Sì.
Il serpente li guariva, il serpente non li guariva. E il Signore mi ha detto che quello rappresentava che la vittoria di Dio sui serpenti, la vittoria di Cristo sul serpente,
oh, wow.
Il serpente che dovevano guardare era un serpente morto, un serpente di metallo, quindi assolutamente inerte. Quindi Gesù mi ha detto, il messaggio qui è che la vittoria dalla fede, la vittoria della parola di Dio, che è Cristo, sul serpente, su Satana.
Grazie, Signore.
Giovanni 3, Angelina.
Giovanni 3.
14 a 18.
E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato.
Affinché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Perché?
Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio.
Affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita
eterna. Grazie 17. Signore. Infatti Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo.
Ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede in lui è già giudicato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Giovanni 3, versi 14 a 18.
Gloria a Dio.
Amen, grazie Gesù.
Signore, prego, Signore, che ci aiuti a guardare a Te. Aiutaci, aiuta le pecorelle a guardare a Te, Signore.
Amen.
Signore, Tu sei quello che ha vinto il serpente nel deserto. Molti sono morti nel deserto, morsi dai serpenti, e Tu li hai vinti. Guardare al serpente di metallo nel deserto voleva dire ubbidire e guardare a Te. Signore, noi ubbidiamo, Signore, noi vogliamo ubbidire e vogliamo guardare a Te, Signore, sulla croce. Amen. Vogliamo guardare a quei chiodi, Signore, quei chiodi che sì, è vero, hanno crocifisso la Tua carne, sì, ma quei chiodi uccidono il diavolo, uccidono le bugie. Grazie, grazie, Signore, l'agnello di Dio.
Amen.
Che porta i peccati del mondo, che toglie i peccati del mondo. Grazie, grazie, grandi agnello. Grazie, 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 Signore.
Gloria a Te, Gesù.
Signore, quanto sangue è sceso da quel palo, da quella croce, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore, grazie, quel sangue che ci salva, che lava i nostri peccati. Ti amiamo, Gesù.
Amen.
Angela.
Grazie, Signore, Ti amo, Gesù. Ti leggo un messaggio arrivato da una sorella che chiameremo sorella A, perché per la sua protezione non diciamo il suo nome.
Per la sua?
Protezione.
Sì, perché appartiene a una religione che è abbastanza pericolosa, questa religione.
No, apparteneva. Buongiorno, sono una ex musulmana.
Alleluia.
Sono straniera, sono nuova in questo canale. Ho visto tutti i vostri video. Grazie e Dio vi benedica. Dopo la preghiera io canto, mentre canto sul mio corpo sento i brividi,
alleluia.
Pelle d'oca. Pregate per la mia famiglia, gloria a Gesù, grazie a Dio.
Preghiamo,
mi ha tirato
preghiamo.
Fuori dalla trappola del demonio. Ti amo Gesù, Dio vi benedica tutti.
Alleluia.
Amen. L'abbiamo scritto alla sorella A, speriamo che si metta in contatto. Sicuramente lei è difficile con la famiglia,
sì.
Lei è convertita.
Lei si firma con cioè col suo nome completo, ma noi preferiamo chiamarlo A per la sua protezione. E praticamente sono questa religione che le appartiene, se non fosse per le minacce di morte, che quelli che si separano dall'Islam vengono minacciati di morte, e se non fosse per queste minacce molti vengono uccisi sul serio. Io non credo che questa religione si sarebbe propagata. Cioè solamente nella mafia chi si separa viene spesso ucciso. Insomma, più che una religione è una politica strana, politica mischiata alla religione, ma più che altro politica. E sfido che se si è sparsa, si è propagato così in fretta. E puoi avere quattro mogli, quando vai a guerra ti puoi prendere tutte le donne più belle che trovi, te le prendi, le puoi violentare e poi le puoi vendere come schiave. E praticamente Maometto ha corrotto un sacco di gente così. Va bene. E poi sposate con quattro donne, le puoi picchiare. Scusa, è così che si le chiami religione questa. Va bene. Poi dicono, vabbè sì, noi facciamo guerre, però anche nel Vecchio Testamento della Bibbia, sì, quello era un altro tempo che il Signore, attenzione, per solamente un periodo di 20 anni, per giudicare e punire i cananei di Canaan, solamente per 20 anni Dio comandò le guerre, perché quelli là meritavano il giudizio, non era una colonizzazione dei bianchi contro i neri, era una punizione contro i cananei, lo stesso modo come avvenne Sodoma e Gomorra nel diluvio universale. Però passati questi 20 anni furono solo guerre di difesa, nient'altro. Dio mai avuto il programma di vincere il mondo ammazzando tutti. Tu non credi Maometto? Non credi Maometto? Ti ammazziamo. È così, scusa, che si vince il mondo. Va bene, grazie a Dio per Gesù che muore lui in croce. Poi, sai, molti musulmani dicono sì, però anche nel Vecchio Testamento c'erano guerre. Solo per 20 anni, ma non era una guerra, era una punizione. E poi un'altra cosa, quello del Vecchio Testamento è finito. Romani 10,4 dice: la legge è finita in Cristo. Noi non siamo vecchi testamentari, siamo cristiani. Un termine assente nel Vecchio Testamento. Nel nome di Gesù, amen. Quindi, amen. Quando evangelizzate i musulmani, diteglielo. Sì, c'era una guerra via testamento, solamente per 20 anni, il tempo di Giosuè, perché era una punizione contro quelli che sacrificavano bambine. A parte quello, Dio non comandò mai nessuna guerra, tranne per difesa. In primo Samuele 15, Dio comandò di distruggere gli Amalechiti perché loro erano nemici giurati di Israele, dai tempi di Mosè. Quindi erano un conto che era rimasto aperto. Quindi ditegli, noi non siamo Vecchio Testamento. Il Vecchio Testamento è finito, terminato. Ciao, ciao, arrivederci. Finito. Romani 10,4, eccetera. La fine del Vecchio Testamento. Amen. Ci siamo?
Sì.
Quindi evangelizzate questi islamici, che sono gente meravigliosa, gente dolcissima, sì, molto ospitali, molti amichevoli, ma religiosamente hanno bisogno di Gesù. Angela.
E no, voglio benedire, diversi fratelli lo stanno facendo perché ci scrivono le loro avventure, cosa succede, come rispondono ai musulmani e chiedono consigli. Quindi molti fratelli già sono lì mischiati al lavoro con musulmani, quindi li incontrano.
Al lavoro lavorano insieme con dei, sì, colleghi musulmani?
Sì, sì. E li evangelizzano piano piano con saggezza. Dio li benedica. Ti leggo un'altra testimonianza?
Oh, sì.
È da parte di Antonella, che è una sorella nuova che ha ricevuto la prima parte del corso biblico, primo passo, e dice: grazie infinite cari fratelli, ho studiato tutto il corso 1 prendendo molte pagine di appunti. Il materiale è semplicemente eccellente e sta pagando i miei bisogni dopo anni di fame spirituale.
Gloria a Dio, Signore Gesù, benedice il nostro ristorante,
wow,
spirituale.
Grazie, Signore.
Pagato da te, Signore. Grazie, Signore.
Grazie, Gesù. Il nostro meraviglioso Dio e Signore ha mantenuto la promessa di fornire il cibo eccellente a suo tempo.
Amen.
Grazie per essere strumenti così preziosi. Un abbraccio forte con affetto fraterno, Antonella.
Gloria tutta a Dio. Noi stiamo solo seguendo Gesù qua. La gloria a Lui.
Amen.
Comunque grazie per incoraggiarci, apprezziamo.
E ringrazio i fratelli che fanno possibile questo, di fornire il cibo spirituale, a pagare i bisogni delle pecorelle. Grazie fratelli che sostenete la missione con offerte, con decime e con il vostro amore, che lo sentiamo forte. E vi ringraziamo e specialmente lodiamo Dio per voi. Siete preziosi.
Amen. Un abbraccio, fratellini.
Dio vi benedica.
Un abbraccissimo.
Amen. Fratello Giuseppe, siamo stati in Svizzera, in Australia. Andiamo in Romania?
Andiamo in Romania, Doamne.
Doamne. In Romania ci sono delle elezioni e stanno succedendo cose molto interessanti. Non so se voi fratelli avete sentito, diversi giornali, le notizie annunciano che la Romania svolta a destra con la Russia e contro l'Europa. Questo è molto molto interessante, perché la Romania è stata da tanti anni dopo la rivoluzione, la liberazione dai sovietici, è stata specialmente una serva dell'America che amava seguire l'America, ricevere gli americani, i basi NATO, e adesso sta facendo una svolta a destra. Come mai?
Guarda, quindi il giornale 24 ore, leggi la Romania svolta?
24 ore, la Romania svolta a destra con la Russia e contro l'Europa.
Sì.
Quello?
Sì, la stampa, ostaggio.
Romania, ostaggio dei filoputiniani.
Questo è un giornale americano, eh? E Bruxelles si stanno spaventando che Romania non esca dall'Unione Europea. Fra adesso l'hanno trattata a pesci in faccia la Romania, l'hanno trattata con sufficienza. Adesso, senz'altro, gli prometteranno soldi a destra e a sinistra, purché rimanga dentro l'Europa, no? Allora, che altro c'è? Internazionale?
Le elezioni in Romania sono lo specchio della crisi europea.
Ma l'Europa è morta.
Ben detto.
L'Europa è morta perché le profezie dicono che l'Europa è finita e diventeranno, ci saranno 10 nazioni che seguiranno l'anticristo, appunto. L'Europa sta morendo perché sono troppo egoisti. Cioè non c'è un sistema in questo mondo che funziona. Sovietici, l'America, il nazismo. Dimmi.
Cosa succederà se in Romania vince questo candidato che lo chiamano filo putiniano, pro-russo? Cosa succederà con la guerra, con la situazione mondiale?
E lui si staccherà dall'Occidente se vince. E l'America non gli piace per niente perché hanno investito una marea di miliardi di dollari a fare basi contro la Russia a Costanza, no? Costanza è una regione della Romania, sul Mar Nero. L'America ha portato lì tutti i suoi missili, armamenti, e adesso se questo qua vince, ha già, lui non interessa niente dell'America e dei suoi missili, ma che se ne vadano da dove sono venuti. Quindi l'Occidente, capito, questo è un altro problema come l'Ucraina, questo qui. E naturalmente tutte le nazioni sono spaccate, metà sono pro-America e metà sono anti-America, Russia, capito?
Però vediamo che ultimamente l'America perde sempre più simpatizzanti. Perché?
È perché è un sistema fallimentare. L'America è nata già dall'inizio sulla violenza. L'America è nata dalla violenza. Si è ribellato contro l'Inghilterra che aveva dominio, era una colonia inglese, e poteva starsene tranquilla come il Canada, come l'Australia, e l'Inghilterra gli avrebbe dato l'indipendenza senza troppo storie. Invece no, niente, dovevano combattere, ammazzare di qui, ammazzare di là. Poi gli Stati Uniti del Sud volevano essere indipendenti e quelli del Nord non gliel'hanno permesso, no, perché dobbiamo liberare gli schiavi, è una bugia. Più poi quando hanno vinto la guerra i nordisti, ai neri li hanno lasciati senza votare, senza diritto di voto per 100 anni. Sui tram i neri non potevano salire, in certi locali non potevano entrare, i neri erano niente. Quindi questa storia di fare la guerra contro il sud per liberare i negri è tutta una bugia. E poi basta, poi, perché il fatto era che gli Stati Uniti del Sud erano più ricchi, piantagioni, questo, quell'altro, e il Nord li voleva. Insomma, questa, cioè, l'America è una nazione basata sulla violenza. Cioè, ha fatto centinaia di guerre. Centinaia di guerre. Cioè, non esiste un'altra nazione. Vabbè, l'Italia c'ha il suo fascismo, è caduto ed è rimasta tranquilla. L'America no. Non è che fa guerra perché è potente adesso, ma anche quando non era niente faceva guerra. Non c'è un trattato di pace con gli indiani che non l'hanno rotto. Non ce n'è uno. Oggi la nazione indiana e gli Stati Uniti sono i giovani sono alcolizzati, bevono, perché gli danno i soldi, perché l'America dice abbiamo sbagliato con gli indiani, diamogli i soldi. E così stanno rovinando i giovani.
Ai, ai.
Che dare soldi per non lavorare li rovini le persone. È come se vai dai noi abbiamo dei cani qui. Se tu vedi il cane tutti i giorni gli dai zucchero, lui sì, diventa assuefatto, ma lo rovina. E questa è l'America, va bene? Ti ho risposto?
Sì, sì.
Ecco. Guarda, abbiamo messo un interessante video su questo candidato romeno, si chiama Georgescu, dove la moglie dà una bellissima testimonianza di cristiana ortodossa, lei è un'insegnante di scuola, mi pare. Dottoressa. Comunque mi hanno fatto vedere, sorelle qui mi hanno fatto vedere un video stamattina, una donna intelligentissima, dolcissima e cristianissima, che condivisa dalla testimonianza in Cristo. Quindi questo per Bruxelles, fumo negli occhi. Se vuoi fare Bruxelles contento, devi parlare solo del diavolo, non si parla di Cristo. È per questo che arriva il Signore e il bastone è grosso. Insomma, se questo qua vincesse, a mia opinione, sarebbe una boccata di ossigeno per la Romania, in mezzo a tanta sfissia di soldi multinazionali, banche, Bruxelles, le basi atomiche che l'America ha piazzato in Romania. Insomma, vedremo come il voto finisce. Poi ci sono i maghi dei dollari, cioè vediamo cosa i maghi dei dollari faranno, cosa tireranno fuori dal loro cilindro di mago, qualcuno dei loro soliti trucchi, i loro inganni, sempre in nome della loro democrazia falsa. Cioè sono molti gli studiosi biblici che credono che la Babilonia di Apocalisse 17 rappresenti l'America. Che io credo che questa Babilonia America c'ha i giorni contati ormai, è arrivato allo spasimo, cioè adesso gli americani si odiano tra di loro. Molte nazioni nel mondo lo hanno capito, che politicamente l'America è una, come che si dice, una banale, una squilla, si dice, no? Dire prostituta. Come anche dice Apocalisse 17,5, la chiama prostituta. Il fatto è che la barca dell'impero americano sta facendo acqua, molta acqua. Non credo che possa galleggiare molto a lungo. Adesso è subissata dei debiti l'America, 35 trilioni di dollari, non è una sciocchezza. E adesso l'America va avanti solo a forza di guerre, non gli è rimasto altro. Cioè, guardando indietro, se vogliamo imparare dalla storia, la stessa cosa avvenne all'impero romano. Prima della sua caduta e disfatta, gli avvenne la stessa cosa che sta avvenendo adesso all'America. Cioè, i nostri compaesani romani erano diventati drogati di potere e di piacere, abituati a schiavizzare chi volevano. Però quando il vento è cambiato a Roma, ecco che Roma comincia a perdere le guerre, come appunto avviene all'America dal 1945 in poi, ha perso tutte le guerre, o perlomeno non ne ha vinto nessuna. E allora così i romani continuarono con i loro vizi, comodità, perversioni, e siccome erano le entrate finanziarie erano calate, mentre calavano le vittorie, calavano gli schiavi, i soldi, e anzi per via delle ribellioni che in tutto il mondo avvenivano contro l'impero, per esempio la ribellione di Persia, la ribellione della Germania, cioè dovevano spendere molto di più per combattere, per sedare le rivolte, per pagare i legionari. Come li pagavano se non c'erano vittorie, non arrivavano i bottini delle vittorie, come li pagavano? Per poter continuare il loro stile di vita, che era osceno, materialista. Che cosa hanno fatto? Allora cominciano a fare quello che prima non facevano, perché i romani non pagavano le tasse, cioè li pagavano le nazioni che Roma controllava, compreso Israele e tutti gli altri. Gesù è nato a Betlemme perché dovevano pagare le tasse. Tiberio, l'imperatore romano, mise una legge che tutto l'impero doveva essere tassato. Per questo che i romani non pagavano le tasse. E Giuseppe e Maria dovevano andare a Betlemme per pagare le tasse. Per sapere chi eri tu, devi andare al tuo paese originario. E allora cosa hanno fatto? Che le tasse non entravano più. cominciarono a imporre le tasse ai cittadini romani che fino ad allora non pagavano niente. Ricordate che quando l'America, i fratelli anziani, ha vinto la guerra, venivano in Italia gli americani spendi e spandi. Gli americani erano, cioè per loro, l'Europa erano, tutto era bassissimo per loro. Adesso invece la musica è cambiata. Allora a Roma le tasse aumentavano in continuazione fino a che cioè i romani si indebitarono al punto di rottura, continuavano a spingere le tasse ai romani, va bene, e poi Roma dice ok, qui chi se ne frega di Roma, cominciarono a dire. Tutti cominciarono a pensare solo per sé a Roma, non più alla gloria di Roma, ma a se stesse. E i romani allora non volevano più combattere, ma solo godersi la vita. E ora c'era da pagare anche i mercenari, perché i romani non combattevano più, ormai erano corrotti, viziati, lazzaroni. E ora i mercenari romani combattevano solo per la mercede. Ma a questi mercenari di Roma non gli interessava niente, ma solo della mercede, solo della paga. E con soldati che costavano di più, come fanno adesso in Italia, in America e altrove, l'Occidente c'è eserciti professionali, che vuol dire i mercenari. Quando dico esercito professionale vuol dire mercenari, vuol dire che si arruolano perché la paga è alta. E con soldati che costavano di più, ma che rendevano di meno, Roma cadeva, ha cominciato a cadere davanti ai nemici, che invece nemici avevano i loro ideali, li avevano e combattevano anche gratis. E questo fu la caduta dell'impero romano, e questa sarà la caduta dell'impero americano, occidentale. E fu la fine di Roma, e così sarà la fine dell'Occidente. Altrettanto indebitato quanto lo era, quanto lo fu Roma, va bene?
Quindi sta dicendo che la perdita di morali, di valori, ha portato alla distruzione di Roma?
Esattamente.
Ed è quello che succede all'America? Perché lo ha detto spesso che nel momento che l'America ha abbandonato Dio, i veri valori, la vera fede, sta andando alla distruzione.
Sì. Sì, infatti c'è un grande professore, ma uno dei migliori, che lavora col Vaticano, si chiama Mattei. E lui è stato attaccato violentemente dai pervertiti del mondo, perché lui ha detto che Roma è caduta per via delle perversioni sessuali. Tu sai cosa sto parlando. Perché è proibito dire internet queste definizioni. E quando ha detto questo, che Roma è lui è italiano, lui ha detto che Roma è caduto per via delle perversioni sessuali romane. Per questo che Pompei, Dio la punì col vulcano che esplose, hanno trovato sotto la lava le forme umane, uomo con uomo, hanno trovato. Quindi non è che Dio ha fatto finire Pompei come Sodoma e Gomorra senza motivo. Di più non posso dire molto. Cioè quello che sta avvenendo oggi in America, in Occidente, cioè che l'America ha 35 trilioni di debito e vanno per i 40, vanno per i 50, fra poco salta tutto. Quelli che sono indebitati fra poco capiranno che qui non c'è più niente da raschiare nel fondo. Perché la religione dell'Occidente oggi, cos'è la religione dell'Occidente? Chi lo sa? La vera religione dell'Occidente oggi è il divertimento,
è vero.
Le vacanze. Per questo dicono, sì. Andate in vacanze che non c'è benedizioni, vediamo continuazione, incidenti, sì. Gente che muore.
Sì, sì, sì.
La religione oggi sono le cose materiali, materialismo, i vizi, le droghe, ogni porcheria, perversione. Questa è la religione oggi. Le chiese cattoliche e protestanti vanno lì a sedersi come un sacco di patate, ascoltare una predica, escono, si mischiano, tornano al mondo, non c'è la differenza tra il cattolico e il protestante, e l'ateo, il pervertito e il satanista, sono uguali. Vai in un varge dove c'è gente che bestemmia, dove sono i cattolici e i protestanti? Le litigate che io mi sono fatto nei bar quando andavo a bere caffè. non tollero che persone bestemmiano la mia presenza. Lotto. Ho lottato e anche vinto. Dimmi.
Ho visto che hai messo da parte queste notizie per dimostrare che quello che tu dici è vero, che la religione di oggi è il divertimento, le vacanze, che poi spesso finiscono in un disastro. Il Gazzettino, Mar Rosso, naufragio di turisti, circa 30 dispersi durante una crociera. Poi, il Fatto Quotidiano, strage in discoteca in Messico, gruppo entra armato nel locale e spara sui clienti.
7 ottobre a Israele, gli islamici sono andati e hanno ucciso centinaia che stavano avendo sesso libero, sesso pervertito, giovani, minorenni, gli islamici queste cose, con tutte le loro pecche, gli islamici, con tutto, io non credo alla religione, queste cose gli fanno schifo, mi fa schifo anche a me. A parte che li hanno uccisi, a parte quello, sono d'accordo con gli islamici. Gli islamici sono sicuramente più vicini a Dio che non gli atei, i pervertiti e quelli che credono che sono nella porcografia, la pornografia. Gli islamici sono, sono molto più avanti, più vicini a Dio.
Dio ci liberi.
Guarda, molti americani in America hanno cominciato ad odiare l'America perché l'impero romano americano sta crollando. Non c'è più arrivano i nostri a cavallo con la bandiera americana. No. Si odiano tra di loro. Adesso c'è la nuova politica, si chiama woke. Cancel culture, cancellare la cultura. Buttano giù le statue perché George Washington aveva dei servi. I fondatori dello Stato americano, i fondatori avevano dei servi, schiavisti con le catene al collo. Non credo che erano così, credo che li trattavano bene. Sono a favore dello schiavismo? No, non sono a favore, però neanche questa gente qui che vuole solo distruggere tutto. Si chiama woke, è il nuovo inganno satanico. Questo woke, wokeismo, cancellamento di cultura, cioè sono onde di distruzione che i politici di sinistra, sempre loro, stanno cavalcando e quindi sostenendo, cioè segando il ramo su cui sono seduti le nostre care sinistre. Non hanno imparato niente dal fascismo, non hanno capito che il fascismo è crollato per lo stesso motivo che crolleranno anche loro. E Dio li lascia fare nella speranza che alcuni vedano i terribili risultati di questi woke e si ravvedano. Angela, mi fermo. Una scrittura, ti prego, Salmo 9 al 17.
Gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti. Sì, tutte le nazioni che dimenticano Dio. Salmi 9, 17.
Signore, prego, Signore, che aiuta, Signore, le pecore che sono incastrate nel mondo occidentale, vedere, imparare com'è che sono cascati gli altri imperi e anche l'ultimo impero, il sesto, Roma. Signore, e così sta cascando l'Occidente, troppo viziato, troppo comodo, troppo pieno di benessere. Signore, aiuta questa gente a venire a Gesù. Prego, Signore.
Amen.
In nome di Gesù.
Amen. E ancora una notizia, andiamo in Ucraina e vediamo come si svolge la guerra. Agenzia ANSA, nuova svolta di Biden, sì alle mine anti-uomo all'Ucraina. Poi abbiamo messo sulla pagina radio anche una notizia su questo, potete seguire anche lì.
Mi leggi quello che abbiamo messo sulla radio, per favore?
Sì. Prima di affondare, come tutti i mostri, l'America cerca di fare il più danno possibile. L'ultimo colpo basso della prostituta America è stato la settimana scorsa, quando Biden è uscito dal suo sarcofago per annunciare che manderà mine anti-uomo a Zelensky. Queste mine sono crimini contro l'umanità, e proibite dalla Convenzione internazionale di Ottawa del 1997. Russia e USA non hanno firmato il trattato, ma la Russia si finora rifiutata di usare questo tipo di mine. Ma ora gli USA, cioè Biden, hanno deciso di usarle, attirandosi la condanna mondiale, e questo perché per la maggior parte alla fine colpiscono più che altro i civili e i bambini, come è avvenuto nei luoghi dove l'America ha fatto le sue guerre. Vedi le foto che abbiamo messo sulla pagina radio.
E qui abbiamo le foto, bambini in Vietnam, in Cambogia, di qua, dove gli americani hanno riempito di mine. E, cioè alla fine non è che sono i soldati a saltare per aria, i soldati sanno difendersi. Io lo so che a militare, io ero anche genio pionieri, mettevamo le mine nei campi, nei tempi della mia sciagurata esperienza nel mondo, prima di Gesù, i militari mi insegnavano questo. Ecco, qui vediamo sulla pagina radio, vedete le foto, qui ci sono tre bambini che gli mancano le gambe, uno gli mancano due gambe, gli altri due gli mancano due piedi, perché vanno a giocare e ci sono mine. E allora alcuni anni fa hanno fatto una riunione mondiale, la maggioranza delle nazioni del mondo hanno firmato contro queste mostruosità. L'America e la Russia e qualcun'altra non hanno firmato, perché loro vogliono andare avanti con queste cose. E però la Russia non le ha usate, si rifiuta di usarle. Però Biden gli dice all'Ucraina: usale.
Ma sono proibite?
Sono proibite dalla maggioranza delle nazioni mondiali.
Cosa sono queste mine anti-uomo? Cosa significa?
Sono delle mine studiate apposta per non uccidere la persona, perché il calcolo demoniaco è che se il soldato muore lo seppelliscono e ciao. Però se invece il soldato gli salta una gamba e perde una gamba, e quello darà molto più fastidio al nemico, perché devono portarlo all'ospedale, gli devono costruire un piede, deve stare all'ospedale accudito, e costa un sacco di soldi e prendersi cura di lui. Quindi è un piano studiato, che la bomba non deve ucciderlo, ma deve solo fargli saltare un piede, una gamba.
Che orrore!
Infatti, come vediamo qui in queste foto. E l'America, al solito, è la prostituta del mondo. Lei sempre deve dare colpi bassi. Ho messo una scrittura sulla foto, cosa dice? Cioè, risultati delle mine anti-uomo americane, avete la foto lì sulla radio, leggi la scrittura.
Apocalisse 11, verso 18. Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta, ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Apocalisse 11:18.
E queste sono le mine che mettevamo noi. Io ho fatto un corso nel Parco dei Autisti e ho fatto un corso anche nel Genio Pionieri. Va bene? E, guarda, vediamo un po'. Se vuoi leggere, provo a leggere un pochettino il dato che è nell'enciclopedia dell'internet.
La Convenzione internazionale per la proibizione dell'uso, stoccaggio, produzione, vendita di mine anti-uomo e relativa distruzione del 1997, conosciuta informalmente anche come il Trattato di Ottawa, in quanto, poiché firmato l'omonima città canadese, o la Convenzione sulla messa al bando delle mine anti-uomo, è un trattato internazionale multilaterale che si propone di eliminare la produzione e l'utilizzo di mine anti-uomo in tutti gli stati del mondo. Ad oggi sono 133 gli stati firmatari e 164 gli stati parte al trattato.
Quindi sono 194 nazioni nel mondo, quindi 164 è tanto, sono solo 30 nazioni che non hanno firmato. Va bene, tra cui l'America, la Russia, la Cina. Loro si riservano il diritto di... Vedi, avanti.
Due stati, le Isole Mars e il Turkmenistan, hanno firmato ma non ratificato il trattato, e altri 32 stati membri delle Nazioni Unite, tra cui Cina, Russia e Stati Uniti d'America, non la hanno né firmata né ratificata. Di conseguenza sono 33 gli stati membri delle Nazioni Unite che non sono parti di tale trattato.
E questa è la notizia, Signore, prego, Signore, che tu proteggi i bambini di queste zone, che questi mostri occidentali, americani, stanno disseminando la morte. Quanti bambini perderanno le gambe per questi diavoli americani, Signore, che devono andare a sostenere l'Ucraina contro la Russia, accusando la Russia di invadere, di aver invaso l'Ucraina. La Russia non ha invaso niente, perché è andata a difendere i russi del Donbass, che sono stati bombardati per 8 anni dai nazisti di Kiev e dalla CIA e dagli americani. Signore, i media ci dicono che la Russia ha invaso. La Russia è andata per difenderli, così come l'America è entrata in Germania per difendere il mondo da Hitler. Signore, sgrida questi bugiardi, questi indiavolati, Signore, che per il nome dei loro dollari, della loro potenza, Signore, fanno tanto male nel mondo, l'America numero uno. Signore Gesù, tu sei contro tutte le guerre, Signore. Se la Russia fosse stata più intelligente, non si sarebbe fatta attirare in questa trappola. E adesso sono lì che parlano di guerra mondiale, che è stata provocata dal colpo di Stato che l'America ha provocato a Kiev nel 14 e da bombardamenti per 8 anni, impunemente hanno bombardato i russi del Donbass. Questa è la verità, ma i media non lo dicono, lo diciamo noi.
Amen.
E altri pochi come noi. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen.
Angela.
Riguardo alle guerre che stanno arrivando, voglio chiederti una domanda da parte di Angelo. Pace carissimi, volevo capire come potranno gli ebrei costruire il Tempio nei 220 giorni dell'inizio della prima parte dei 1260 giorni se, come ho ascoltato più volte in capitolo 8 di Apocalisse trattato da voi, le trombe dei guai inizieranno a suonare all'inizio dei 7 anni, cioè quando ci sarà il patto di pace dei 7 anni tra arabi, ebrei e con l'accordo delle grandi potenze. Come è possibile che ci possa essere guerra e pace se il patto sarà infranto solo alla metà settimana? Bella domanda questa. Come è possibile che ci sarà guerra e pace e gli ebrei costruiranno pure il Tempio?
Cioè, la domanda è come possono costruire il Tempio se c'è guerra.
Sì, lo permetteranno?
Ma, Dio ti benedica, Angelo. Io credo che Angelo stesso si sia data la risposta.
E come?
Se tu analizzi bene, diciamo, cosa dicono le profezie e cosa sta dicendo Angelo, Angelo si è risposto da solo. Tu dici bene, Angelo, il patto sarà infranto a metà settimana, quindi il patto resterà valido per la prima metà dei 7 anni.
Mm-hmm.
Allora, ci saranno certamente guerre, come la Bibbia dice, durante la prima metà dei 7 anni, ce ne saranno esattamente 3. Fino a Daniele 11:29-30, quella è la terza guerra, quando e lì il 31 rompono il patto, va bene. Poi ci sono 2 guerre grandissime che seguono dalla seconda metà di 7 anni. Allora, ci saranno certamente guerre durante la prima metà dei 7 anni, ma il patto viene infranto solo alla metà. Dopo 3 anni e mezzo, quindi fino a che il patto non viene infranto, tutto marcia per quanto riguarda gli accordi politici. L'accordo non funziona più, non c'è più, dopo 3 anni e mezzo, alla metà, ma fino ad allora l'accordo sussiste e il patto darà dei vantaggi politici a entrambi le parti, islamismo ed ebraismo, e entrambi ne trarranno beneficio, specialmente gli ebrei, come al solito, no? Sarà solamente dopo i primi 3 anni e mezzo che, per via di vari disaccordi, le cose saranno portate a un'abolizione che l'anticristo userà come scusa per rompere l'accordo. Leggiamole Daniele 11, Angelina 30. Anzi, attacchiamo dal 29, guarda, perché qui comincia. La rottura del patto comincia a Daniele 11:29 con quelli che mormorano, si lamentano, mm-hmm, e danno la colpa a destra e a sinistra. Dimmi.
poiché delle navi di Chittim verranno contro di lui ed egli si perderà d'animo. Poi riverserà la sua ira contro il patto santo, eseguirà i suoi disegni e ascolterà coloro che avranno abbandonato il patto santo. Daniele 11, verso 30.
Sì, puoi andare al verso 29, perché è lì che veramente comincia la situazione. È lì che il patto comincia ad essere rotto, verso 29.
Al tempo stabilito, egli marcerà di nuovo contro il mezzogiorno, ma quest'ultima volta l'impresa non riuscirà come la prima. Daniele 11, 29.
Ecco, allora qui l'anticristo si mette furioso e qui allora lui decide di rompere il patto. Verso 30 abbiamo letto, eseguirà i suoi disegni. L'anticristo ha dei disegni segreti. E poi dice, ascolterà coloro che avranno abbandonato il patto. Chi sono questi qua? E appunto questa è la domanda di Angelo. Se il patto rimane, com'è che dice Angelo?
E dice, se esiste questo patto di pace, c'è in atto un accordo di pace in tutto il mondo, come mai prima di essere infranto ci sono delle guerre?
Sì, perché le guerre avvengono per altri motivi. Le guerre non è che avvengono perché hanno fatto un patto, anzi loro sperano, fanno le guerre, però sperano che il patto sussista.
E invece stanno infrangendo il patto prima? Stanno facendo guerra?
No,
quando
non infrangono il patto prima.
E allora come mai ci sono guerre?
Ci sono guerre perché si odiano, trovano sempre un inghippo per odiarsi e ammazzarsi. Ma le guerre, nei primi 3 anni e mezzo, non sono per rompere il patto, sono per altre cose, per altri motivi, sono insoddisfatti, scontenti. E si fanno la guerra. E allora cosa succede? Alla fine dei 3 anni e mezzo, la metà del patto, ci sono quelli che hanno abbandonato il patto santo. L'anticristo li ascolta. E lui userà le loro lamentele come scusa per rompere il patto. E dirà, ok, voi volete rompere il patto? Sì, allora va d'accordo, io vi aiuto.
Ma comunque non lo rispetteranno neanche prima. Lo romperanno solo alla metà settimana, però non sarà rispettato neanche prima?
Durante i primi 3 anni e mezzo?
Sì.
No, viene rispettato invece.
Ma ci sono delle guerre?
D'accordo, ma non è che le guerre vengono nel Tempio. Saranno qua e là. Il Tempio continua la costruzione che dura 220 giorni.
Sì.
Lo vediamo a Daniele 8, l'abbiamo studiato. E poi i restanti 1040 giorni c'è il sacrificio continuo, ebraico. Questo continua a marcia tranquillamente fino alla metà. Ed è solo alla metà che l'anticristo lo rompe, perché ascolta quelli che avranno abbandonato il patto.
Ah, sì.
Ci sono taluni che abbandonano il patto, però non lo rompono.
Okay, sì.
Sarà l'anticristo a romperlo al verso 31, dopo aver ascoltato quelli che abbandonano il patto. Abbandonare un patto evidentemente non equivale a romperlo. L'anticristo lo romperà, perché non solo lo rompe e lo abbandona come gli altri, ma addirittura mette un'abominazione come sigillo che il patto non vale più.
Ma non
fermerà il sacrificio continuo. Invece quelli che lo abbandonano non fermano il sacrificio.
Non è un po' come c'è sempre stato durante la storia. Firmano trattati, patti e poi non li rispettano. Abbiamo appena letto del trattato di Ottawa che Biden non sta rispettando. Quindi non è lo stesso, sarà lo stesso anche nei 7 anni?
Non è lo stesso, perché 7 anni è una cosa diversa. Lui rompe il trattato deponendo, sostituisce il sacrificio continuo con l'abominazione della desolazione, che sarebbe l'immagine della bestia, Apocalisse 13.
Sì.
Come lo vedo io. Ci siamo fino a qui?
Sì.
A posto?
Sì, quindi sappiamo, sarà molto peggio di tutto quello che è mai successo.
Sì, ma il patto continua 3 anni e mezzo. Perché? Perché i sacrifici continuano fino a 3 anni e mezzo. Mm-hmm. Cominciano 1040 giorni prima della rottura e i 220 giorni mancanti sono la costruzione del Tempio. Va bene? Dimmi se è chiaro.
Sì, quella parte del patto sarà rispettata con i sacrifici.
Fino a 3 anni e mezzo.
Sì, sì.
A 3 anni e mezzo i musulmani dicono, no, noi siamo stancati questo Tempio ebraico, qui si prende tutta la gloria, tutta la televisione va da loro, da noi non viene nessuno. Cioè loro, il Dio di Israele prende tutta la gloria, Allah niente. E allora noi l'abbandoniamo il patto. Non ci conviene più. E scusa, vogliamo anche noi un po' di gloria qua. E l'anticristo dice, ah, certo, io sono qui per aiutarvi. Allora prende le loro lamentele come scusa, e quindi forte del fatto che gli islamici lo seguono, e allora lui rompe il patto, li fa contenti e loro lo seguono. Vediamo Ezechiele 38 che gli islamici lo seguono. Ci siamo?
Sì, sì, grazie.
Allora perché rompono il patto? Perché sono capre senza Dio, il loro cuore è pieno di spiriti maligni.
E quello sì.
E vogliono solo odiare il loro prossimo, non amarlo come Dio ha comandato. Questi sono quelli che rompono il patto. Perché il mondo senza Dio non conosce Dio, non conosce Cristo, non conosce la pace, non la vuole. Guarda, leggi la scrittura, il Salmo 120, per favore.
Sì.
5 a 7.
Misero me che soggiorno in Mesec e abito fra le tende di Kedar. L'anima mia troppo a lungo ha dimorato con chi odia la pace. Io sono per la pace, ma quando parlo, essi sono per la guerra. Salmo 120, versi da 5 a 7.
Preghiamo, fratelli, preghiamo. Preghiamo, preghiamo, fratelli. Angelina, possiamo pregare anche per chiudere il programma?
Sì, sì, preghiamo.
Ormai è mezzogiorno qua.
Sì.
Così che i ragazzi possano andare a riposarsi, no? Una preghiera vorrei pregarla che... Fratelli, viene il disastro finanziario, sarà così improvviso, così micidiale, così, cioè, la gente non saprà dove scappare. Cercheranno di uscire dalle città, perché magari le città non c'è acqua da bere, l'acqua avvelenata, quello che sarà non sappiamo. E non possono uscire perché tutto è intasato. Cioè, come fai a uscire da Milano se tutti corrono alla macchina? È impossibile. Ci saranno file di giorni e settimane, non ci sarà acqua, gli elicotteri andranno a portare l'acqua, no, come cos'è che porti un elicottero l'acqua a una città come Milano? 4-5 milioni, poi c'è la Milano metropolitana, Milano, Firenze, Roma. Quando viene il crollo finanziario sarà un incubo per quelli che vivono in città, per questo che il diavolo da sempre incoraggia la gente ad andare nelle città. In America Obama aveva alzato le tasse, più tasse chi vive fuori dalla città, il grande Obama. Li vogliono in città, che possono morire come formiche, è il piano del diavolo. Beato chi esce dalla città, crede a queste cose, quello che Gesù ha detto, ed esce. Infatti dice in Luca 21, nessuno entri nella città, la città sarà l'inferno. E allora occhi sul Signore. Signore, voglio pregare per che i fratelli si preparino, perché questo non è un sermone della settimanale, Signore, questo qua. Qui dobbiamo sintonizzarci con Te, Signore, così che quando il fuoco pioverà su Sodoma, noi saremo fuori da Sodoma. Aiuti i fratelli a non aspettare di vendere questo o vendere quello. Signore Gesù, mette tutti in mano un'agenzia delle vendite, che lo vendano loro. E se riuscite a prendere qualcosa, siete fortunati. Nel nome di Gesù, Signore, prego che Tu aiuti i fratelli, Signore. Prego per i fratelli nuovi che non ci conoscono, che ci seguono. Prego per le persone che magari non sono credenti, non sono sicuri se sono credenti, non sanno dove va la loro anima alla fine, dopo la morte. Aprite il cuore, fratelli, ricevete Gesù, ricevete il Salvatore, ricevete lo Spirito Santo. Gesù dice, sono qui a bussare alla vostra porta, Apocalisse 3:20, io busso, chi apre la porta io entrerò da Lui. Fratelli nuovi che non ci conoscete, lasciate perdere, non guardate alla carne, non preoccupatevi di me, aprire il cuore al Signore. Domani potrebbe essere troppo tardi. Nel nome di Gesù Cristo vi benedico, prego per voi e voi cari fratelli, parte della nostra chiesa. Noi ci risentiremo domani e per il programma alle 14,
sì, alle 14
ci riuniamo. Venite, fratelli, che possiamo lodare il Signore insieme.
Amen.
Vi benedico nel nome di Gesù. Qualche fratello che è nella lista di preghiera domani perché sono ammalati, cominciate a pregare, cominciate a guarire adesso. Adesso la benedizione del Signore è su di voi. Adesso lo Spirito Santo già comincia a guarirvi. E dipende da noi se guariamo oppure no. Lo Spirito Santo ci ha già guariti. Adesso con tutto il cuore prendiamo la guarigione.
Amen.
Forza a sgridare il diavolo e la sua malattia. Forza a sgridarlo nel nome di Gesù Cristo. Gloria a Dio. Angelina?
Ciao fratelli, vi amo tanto, vi abbraccio con tutto il cuore e prego sempre per voi. Ciao a tutti, cari
Un abbraccio
fratelli.
Forte, forte, forte. Amen.
Ciao. Ci sentiamo domani.
Che strana vita amara piena di paure. Tutta la gente corre, non sa cosa vuole. Guardandoti poi intorno scoppia all'improvviso che tutto ciò non dà la gioia di un sorriso. Sorriso, sarà la solitudine che parla al cuore. In quei momenti tristi passano le ore, ma c'è una forza in te che è frutto del suo amore. Amore. È grande come il mondo, è calda più del sole, su dai Gesù ti ama, non ti lasciare andare, se vuoi tu puoi cantare, gioire insieme a noi. Come un gabbiano pronto per spiccare il volo, ti stai accorgendo di non essere più solo, ma c'è un amico di cui tu ti puoi fidare, fidare, e sul suo grande amore ci potrai contare. Su dai Gesù ti ama, non ti lasciare andare, se vuoi tu puoi cantare, gioire insieme a noi. Su dai Gesù ti ama, non ti lasciare andare, la forza del suo amore sarà sempre con te, sarà sempre con te, sarà sempre con te.